Sintesi l'EP d'esordio dell'italo-americano Alessandro Baris, già nei L'Altra, nei Collision, nei Comfort, produttore, compositore e polistrumentista. Il disco è uscito per Otono Records. Ben trovato, Alessandro.
Ciao Francesca, ben ritrovata.
Allora, da dove parte l'idea per questo primo disco solista?
Ma non c'è stata una vera e propria, diciamo, scintilla, era un'idea che parte da lontano perché ci pensavo da anni, ma non avevo mai avuto la tranquillità mentale per lavorarci. Poi una serie di circostanze di vita hanno fatto sì che io mi ritrovassi ad essere più libero e quindi poter iniziare questo percorso che avevo lì nel cassetto. E poi le cose sono venute via via, in maniera piuttosto naturale, spontanea, comprese
Sì. Ecco,
le collaborazioni presenti poi in questo disco.
bene, qual è stato il primo brano completato?
Il primo completato, forse uno che ho scartato,
No, no, tra quelli
tra
che
quelli
sono. Sì.
presenti, devo pensare se me lo devo cercare di ricordarlo, forse il brano con Emmanolde.
Ah.
Sì, nel senso che è un brano dove ho completato la parte musicale, poi l'ho inviato ad Emma, la quale poi ha messo la linea vocale, e mi sembra fosse quello lì, però ecco, penso che sia stato poi il brano che ha anche un po' definito i connotati generali dell'intero disco, come idea di sottrazione, di sospensione, con poche cose molto calibrate rispetto a e a dispetto di quello che poi era il mio pregresso molto più orchestrato. Invece in questo caso ho cercato di lasciarvi prendere la mano il meno possibile, perché poi è un aspetto molto piacevole quello della composizione, di creare in continuazione, però poi si finisce per ingolfare il tutto ed era proprio l'esatto contrario di ciò che invece avrei voluto.
Bene, bene. Sì, il disco inizia con Anaerd, che ha degli intrecci melodici che ripetono il passo, la sequenza, fino all'arrivo di suoni quasi acquatici che sembrano come bolle pronte a scoppiare, in cui lo sguardo si mostra altrove. Com'è venuta fuori?
Quello è stato in verità poi uno degli ultimi brani ed è venuto fuori in maniera molto istintiva suonandolo al piano, e per cui mi piaceva così, volevo che restasse molto ripetitivo su se stesso, molto scarno, e quindi ha avuto proprio un suo sviluppo davvero, come dire, di getto, per cui ero anche in un momento in cui avevo già una fotografia complessiva dell'intero album. Questo probabilmente mi ha aiutato a scriverlo in maniera così rapida rispetto ad altri brani che invece hanno richiesto più tempo. Il riferimento all'elemento acqua, non sei la prima persona che lo fa, e da parte mia non è stato consciamente voluto, forse inconsciamente. L'acqua sicuramente è un elemento che mi affascina molto, specie quella marina, la temo, però allo stesso tempo mi attira, ma
Non
ecco,
c'era.
non era consciamente presente nella mia
Capito,
testa.
capito. Va bene, comunque, poi c'è Last Letter to Jeannie con il featuring del grande Lee Ranaldo, con il supporto appunto del grande chitarrista, in questa sorta di fine delle speranze o ultima richiesta d'aiuto, con una speranza, appunto l'ultima, dentro, mentre le note scoppiettano e si allargano, cercando di contenere tutto ciò che resta, come è venuta fuori, come ci hai
Sì,
lavorato.
questa è nata come una progressione armonica, perché fondamentalmente sono degli accordi che hanno dei loro cicli all'interno del brano, su una misura anche irregolare, perché non sei quarti, vabbè. La mia idea era di creare veramente qualcosa di rarefatto, che via via mi ha dato anche un po' l'impressione di un ambiente glaciale. Con Lira Naldo parlavamo già da un paio d'anni di fare qualcosa insieme, e quando ho finito questo brano, che anche questo è stato fra gli ultimi, gliel'ho inviato, a lui è piaciuto molto, e questo è coinciso anche con il periodo del lockdown del 2020, per cui poi nei mesi successivi lui si è preso del tempo, perché giustamente la creatività non ha un interruttore, però era molto ispirato dal pezzo, per cui dopo 3-4 mesi di lavoro e tentativi mi ha mandato una bozza che poi era molto simile a quello che è stato il risultato finale, e a me è piaciuto molto la sua voce. Mi è sempre piaciuto all'interno dei lavori dei Sonic Youth, forse anche più delle due voci principali, che ha un tono molto particolare, evocativo, e lui ha creato questa sinfonia vocale, per cui poi ha dato un valore, un respiro al pezzo diverso da quello iniziale, ma a mio avviso migliore. Oltre chiaramente al grande piacere di aver potuto collaborare con un musicista della sua sensibilità e con una storia come la sua, ecco, il tutto certo. Fatto a distanza, ovviamente.
Certo. Sì, il testo l'ha scritto lui?
Sì, il testo è suo, anche lì c'è stata la sorpresa di vedere, di trovare dei punti in comune fra la sua esperienza e la mia. E lui poi mi ha spiegato ed ha detto che inizialmente era riferito ad una sola persona con cui lui insomma stava troncando una relazione non sentimentale, ma comunque affettiva, perché lui è felicemente sposato, e questo poi in quei giorni è accaduto che c'è stata la protesta del Black Lives Matter, e a quel punto ha deciso di estendere poi questa perdita affettiva a più persone, ecco perché poi l'utilizzo di più nomi. Lo trovo un testo bellissimo, sia a livello fonetico che a livello livello poetico, quindi sono molto contento poi del risultato, e tra l'altro, spoilerando, pensiamo anche di ripetere questa collaborazione.
Ah, benissimo. Poi c'è stata anche la collaborazione con l'artista francese Louis Honorat per il video. Come è venuto?
Luigi Honorat, sì. Avevo visto dei suoi lavori in rete, in particolare alcune animazioni, da lì poi ho visto il video che aveva realizzato per Ian Chang, che è il batterista di Son Lux, Casumagino dei Blonde Redhead, il quale aveva pubblicato un disco solista, e Honorat aveva fatto questo video, per cui l'ho contattato parlandogli del mio lavoro. Lui è stato molto disponibile e professionale, ha ascoltato il materiale e ho lasciato che fosse lui a scegliere la traccia, e lui ha deciso di scegliere quella con Ranaldo, per cui poi quel tipo di lavoro richiede diverse settimane di elaborazione, sia creativa che dal punto di vista tecnico. Da lì poi insomma noi abbiamo fatto alcune call a Bologna, dove sto io, a Tokyo, dove sta lui, con le dovute difficoltà orario, però anche lì la cosa è stata molto fluida, e a me la sua proposta è piaciuta sin da subito quando me l'ha descritta. È video art, quindi si colloca in quel mondo lì, per cui è qualcosa che, come dire, può anche risultare fredda alle volte, ma secondo me nel suo caso è riuscito a essere molto molto poetico e e descrittivo, facendo una cosa poi semplice, no?
Certo, sì. Ecco, benissimo. E poi c'è Embers con il featuring della toscana Emma Nolde, che inizia insomma con questa sensazione di volare e appoggiarsi delicatamente, rimanendo come in attesa fino al cambio struggente, intenso dell'incontro che irrompe, stravolge. Come è venuta fuori?
Ecco, Embers è partita come brano strumentale. Emma è una di quelle persone con cui avevo intenzione di collaborare dopo che ci siamo conosciuti di persona. È un'artista giovanissima, estremamente talentuosa, io credo una predestinata, è anche molto preparata musicalmente, sia come background culturale che come performer, ed ha una sensibilità pazzesca, per cui lei le ha inviato il brano, le ha inviato due brani e lei ha scelto quello lì. Credo che in una settimana o 10 giorni mi abbia consegnato il tutto, è stata velocissima e quindi è stato molto bello e semplice lavorare anche con lei. Anche in quel caso abbiamo fatto a distanza, perché anche questo è avvenuto, questa collaborazione è avvenuta sempre in quel periodo di
lockdown,
di isolamento domestico, e niente, sono molto molto contento di quello che lei ha fatto. La parte vocale, dalla melodia al testo, è tutta sua, per cui lei ha sentito questo crescendo nel finale e lo ha esaltato senza che io le dessi alcuna indicazione. E secondo me ha tirato fuori una prova straordinaria, che attesta ancora una volta insomma le sue capacità.
Certo. Ecco, poi c'è All That, un brano strumentale con la melodia che scandisce piccoli passi recalcitranti e si aggiungono come una alla volta nuove direzioni, il piano, il synth, la batteria che sembra col fiato sospeso, e armoniosamente poi si finisce per trovare una logica emozionale, un quadro d'insieme. Come l'hai composto?
Quello è un brano che forse è quello che a livello conscio porta più dentro di sé un certo carico emotivo rispetto a altri brani che secondo me lo hanno, ma in maniera più inconscia, è più una sublimazione. Questa partiva proprio come un'esternazione di un momento di fragilità, di malessere, se vogliamo. Ed è il brano, uno fra i primi a cui ho iniziato a lavorare, una delle prime idee, e che porta forse dentro di sé anche in maniera più evidente quello che poi è stato il mio pregresso compositivo con progetti collettivi, perché è un pezzo più carico a livello orchestrale, c'è la batteria che invece un altro pezzo completamente assente. E parlo di questo strumento perché è il mio strumento principale, e anche se in una forma nuova per me, perché non è un classico groove, ma più una batteria dai connotati percussivi, che però aggiunge un peso specifico, ecco, nello svolgimento del brano, che parte da rarefatto per poi riempirsi, come se dentro portasse poi tutta una serie di sensazioni, emozioni, se vogliamo, molto carica, ed è anche per questo che poi ho scelto quel titolo lì.
Sì, ecco, bene. Poi c'è Nival con il featuring della cantautrice americana Lisa Papineau, che fa i suoi disegni eleganti con la voce, le tue tinte magnetiche pungono ed ergono a dovere. Come è venuta fuori?
Lisa, a parte avere un timbro di voce secondo me molto identificativo e particolare, che personalmente adoro, io l'avevo conosciuta per i suoi lavori, per le sue collaborazioni con Jimmy Yaka, che è un compositore giapponese per la colonna sonora di Steam Pina di Mendberg, se non ricordo male, e praticamente lei, prima di collaborare su questo brano, io sono stato il suo batterista per alcuni live durante un tour in Italia l'anno prima, 2 anni prima della nostra collaborazione. È una persona eccezionale, di una sensibilità fuori dal comune, e che quindi apprezzo umanamente oltre che artisticamente. Non che non sia lo stesso per Lee ed Emma, sia chiaro, però Lisa è veramente qualcosa di straordinario da questo punto di vista. E anche nel suo caso le ho inviato il brano praticamente finito per la parte strumentale, lasciandolo volutamente molto vuoto, di modo che lei potesse intervenire e che ci fosse spazio per la voce. E anche lì, in pochissimo tempo, lei ci ha lavorato, mi ha inviato una bozza molto simile a quello che è stato il risultato finale, e a me è piaciuta moltissimo, per cui poi l'ha registrato in studio e mi ha inviato la linea vocale definitiva. Diciamo che ci sono delle assonanze tra tutte e tre le collaborazioni dei vocalist presenti in questo disco, che sono andate in maniera molto fluida e spontanea, senza alcuna forzatura, e non è scontato, perché comunque abbiamo tutti il nostro progresso artistico, umano, per cui avrebbero potuto non funzionare, no? E invece la bella sorpresa è stata che hanno funzionato senza la minima difficoltà, senza vederci di persona, senza avere la possibilità di lavorare insieme, e quindi questo è stato molto bello, e per me è stato anche una sorta di incoraggiamento, perché vedere questi tre artisti dedicarmi il loro tempo, la loro creatività, e in maniera così coinvolgente, senza neanche potersi guardare negli occhi, mi ha fatto capire che, insomma, quello su cui stavo lavorando, almeno per queste persone che io stimo molto, aveva un valore forte. E certo. Perché quando lavori da solo, che per me è stata la prima volta, puoi anche autocelebrarti o autocommiserarti, perché chiaramente non hai un confronto con delle persone con cui lavori, per cui certo, questo è stato un confronto e un conforto per me, e quindi devo molto a queste tre persone. Mi hanno insegnato delle cose, mi hanno riabilitato anche in un certo senso.
Benissimo, benissimo. Poi c'è Lifetime, insomma, che chiude l'EP, la pulsante vivacità di una giornata a cui affidiamo le nostre speranze, insomma, lasciando dei fili da andare a riprendere, dei discorsi da completare, con anche la tua voce nel finale, come è venuta fuori.
Questa è fra Lifetime è stato uno dei primi brani a cui ho lavorato, e anche su questo, secondo me, col senno di poi, si sente un po' del mio retaggio pregresso. E qui l'input è stato questo loop iniziale ritmico, questa pulsazione, e da lì ho costruito tutto il pezzo. C'è anche qui una presenza abbastanza marcata della batteria, e l'inserimento della mia voce è stato un esperimento. Ci tenevo ad inserirla, a provarci quantomeno, e senza preoccuparmi troppo se avrei fallito o meno, perché, come dire, il fallimento è anche una cosa bella alle volte. Quindi ho provato questa voce più e più volte, l'ho manipolata, l'ho distorta, l'ho alterata, e mettendo dentro un testo che per me aveva un significato specifico e che si stacca anche un po' dalle altre interpretazioni vocali, per fortuna degli altri vocalist, visto che io non mi ritengo assolutamente un vocalist, mi interessava più come suono e come interpretazione, più che ecco, come bel canto, ovviamente, cosa che per me non sarebbe comunque possibile, ma non sono comunque interessato. Ecco.
Vabbè. E poi ci sono i video di Embers e Nival, se vuoi raccontarci chi li ha curati.
Sì, volentieri. Embers è opera di Fabio Volpi, che è un artista visivo di stanza a Milano. Mm-hmm. Anche nel suo caso non lo conoscevo di persona, neanche artisticamente. E in quel periodo io avevo in mente, durante la lavorazione, di dare anche poi un ruolo forte alla parte visiva, sia per quanto riguarda la grafica del disco che l'artwork, cioè per quanto riguardava sì. Il video, perché ho fatto delle ricerche e così ho scoperto Luigi, ho scoperto Fabio, che hanno lavorato al brano di Ranaldo il primo e al brano con Emma il secondo. Mentre per Nival se ne è occupata Elisabetta Cardella, che è la stessa artista che ha fatto l'artwork del disco, e che invece già conoscevo e con cui insomma era già partita la collaborazione della copertina, per cui abbiamo fatto un esperimento anche sulla parte video che a me è piaciuto e lo abbiamo, è poi stato completato così, ecco. Però ecco, tutto ciò rientra in una identità ben precisa a livello visivo, cioè dare far sì che fosse un lavoro che guardasse anche alla videoarte, ma senza finire poi ecco, nella freddura di certe forme di arte visiva, ma dandogli comunque quel carico emotivo, comunque di sensazioni che io volevo, che c'è nel disco e che volevo che poi fosse anche riprodotto nei video. Quindi ecco, diciamo che la visione era questa, poi se ci sono riuscito del tutto parzialmente, sì, questo non lo sì. È una cosa soggettiva, ecco.
Ecco, certo. E poi sì, come è stato registrato allora l'EP?
L'EP l'ho registrato nel mio studio, praticamente tutte, escluse le voci di Lisa ed Emma, che sono state registrate da loro a New York, Los Angeles e Firenze, e l'ho registrato e mixato io. Mi ha dato un aiuto verso la fine per quanto riguarda il mastering Bruno Germano, che è un musicista produttore che sta qui a Bologna. Mm-hmm. Che collabora ad esempio con Io sono un cane, Ranisette, Fish, piuttosto che negli altri, una persona con cui ho un rapporto molto forte, fatto anche di punti di vista simili sulla vita in generale e anche sulla musica, per cui lui mi ha dato una grossa mano alla fine, una volta finito il mix, nel fare alcune correzioni, però è tutto poi lavoro fatto da me.
Ecco, bene, bene. E ci sono state delle tracce che non venivano come le volevi, che ti hanno fatto un po' impazzire?
Sì, la stessa Embert con Emma, prima di diventare la parte, il brano che io ho consegnato ad Emma, ci ho lavorato molto perché, essendo stato uno dei primi su cui ho lavorato, l'istinto mi ha portato all'inizio a caricare il pezzo di strumentazione e di orchestrazione e facevo fatica a trovare una quadra. Poi ho cominciato a sottrarre elementi, fare degli esperimenti e dei tentativi e via via sono arrivato a trovare quell'equilibrio che prima trovavo solo con una certa quantità di orchestrazione. Quindi per me ecco, lo sforzo più grande è stato questo qui, di una ricerca che andasse un po' contro, non dico al mio istinto, ma al mio pregresso e a questo tipo di composizione dove comunque deve sempre accadere qualcosa, e invece qui è rimasto tutto molto sospeso ed era quando poi sono arrivato a un risultato che mi sembrasse soddisfacente per quella che era la mia esigenza in quel momento, finalmente poi ecco, l'ho accettato per com'era e poi l'ho inviato a Emma, ma c'è stato un, come dire, un lungo lavoro prima, state registrate, certo, cancellate, penso che accada a tante persone che fanno ricerca musicale, proprio ma perché certo, è una ricerca, no? Per cui puoi fare delle cose che ti piacciono, delle cose che ti accorgi poi il giorno dopo, una settimana dopo, che non hanno alcun senso o che non servono. È un equilibrio molto difficile da trovare, forse non si trova mai.
Ma tu hai da parte
molto
dei
temporaneo.
Brani? Hai da parte dei brani adesso, da questo tuo progetto solista, dei brani pronti?
Prontissimi no, però dei brani nuovi e su cui sto lavorando un po' singhiozzo ultimamente, perché sono stato coinvolto in altri progetti. Mm-hmm. Dovrò registrare il nuovo disco di Toys Orchestra come batterista. Mm-hmm. Ora è un mese che sto lavorando serratamente con i Joycat, non so se li conosci, di Bologna.
Sì,
e siamo stati a suonare ad un festival a Vilnius forse 2 settimane fa. Saremo in teatro a Potenza venerdì 30. E poi abbiamo delle date a Parigi, Bruxelles e Londra, una 3 giorni a metà ottobre. Mm-hmm. E ho degli altri live anche con i Pinder, che è una band di Milano, per cui suono la batteria. E quindi ho queste idee ferme lì, che un po' alla volta sviluppo, stanno decantando. Uno di questi brani addirittura te lo porto dal vivo.
Sto collaborando. Hai delle date per le prossime settimane che ci vuoi ricordare?
Allora, la prossima data che ho è a Vienna, il 12 novembre.
Okay.
Sono stato invitato all'Europa Vox Festival, in una venue molto bella a Vienna, ma proprio ora stiamo lavorando con il mio booking, che è Pentagon, per delle date autunnali. Spero anche in Italia, però quello che è chiaro che delle sonorità simili, se confinate solo all'Italia, non lo dico per spirito anti-italiota, affogano, e quindi c'è bisogno anche di andare fuori e di portarle all'estero, per cui non è semplice farlo dall'Italia, non è semplice neanche farlo dall'estero, forse un po' meno difficile di come lo è qui, però ecco, per adesso in Italia ci sono delle cose in lavorazione, ma niente di definitivo, quindi l'unica data che posso comunicare oggi è questa del 12 novembre a Vienna.
Ok, e invece come è avvenuta la collaborazione con il label messicano Otono Records?
È avvenuta, io conoscevo il label manager, gli avevo fatto ascoltare il master, a lui mi è piaciuto molto e da subito si era reso disponibile nel farlo uscire. Voleva anche includere un remix di Murkoff, perché lui conosce bene Murkoff, che è cosa che però poi purtroppo non ha funzionato e, mm-hmm, e questo mi è dispiaciuto, perché a me Murkoff piace molto, lo seguo dagli esordi. Però al di là di questo, poi con Luis, che è il label manager di Otono, abbiamo progettato le cose nel tempo, abbiamo deciso di fare un studio solo in vinile digitale e quindi mi sono trovato molto bene con loro, è una persona estremamente sensibile e attenta a certi linguaggi musicali, e devo dire che in Messico c'è un audience per queste cose, non a caso il Mutec, che è un festival di elettronica itinerante, c'è a Barcellona, c'è a Montreal in Canada e c'è anche a Città del Messico, e lui è anche un po' in quel circuito lì.
Benissimo, benissimo, allora andrei a suonare anche tu in Messico.
Me lo auguro.
Ecco, benissimo.
Me lo auguro.
Allora, per avere l'album cosa bisogna fare, se vuoi lasciare i riferimenti?
Sì, l'album è distribuito fisicamente da Goodfellas, sia in Italia che nel resto del mondo, e per cui in alcuni negozi si trova in alcuni siti online, da Rough Trade a Feltrinelli, ma è disponibile anche sulla mia pagina Bandcamp, che è il mio profilo è banalmente Alessandro Baris, è disponibile sia in vinile che in download digitale, quindi è molto semplice reperirlo. Mm-hmm. E il titolo è Sintesi.
Ecco, perfetto, perfetto. Io ti ringrazio Alessandro, è stato un piacere. Come al solito, sì, ti seguiremo allora anche con gli altri gruppi, con la tua batteria meravigliosa, e ti auguro tanta buona musica ancora.
Grazie, grazie mille, il piacere è stato tutto mio di sentirti, e grazie dell'ospitalità e a chi ci ha ascoltato.
Grazie, alla prossima, ciao.
A presto, ciao, buona sera. Ciao.